Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
E rieccoci qui, bentornati.
Eccomi, ci sono anch'io, buongiorno a tutti.
È arrivata anche Laura, insieme all'altra Laura. Ringrazio Alessia della presentazione, della partenza di questa buona giornata, bellissimo.
Non c'è di che.
Eccola. E lascio la parola a Laura della parola del mese, riposo.
Carissimi, questo mese, che è l'ultimo di uscita di Orizzonti, che poi riprenderà a settembre, vi lasciamo con questa parola molto accattivante per il periodo estivo, che è riposo. Naturalmente il riposo cos'è? La sospensione dell'attività o del lavoro. Perché lo sospendiamo? Perché ci dobbiamo riprendere, dobbiamo recuperare. Allora oggi la farò un po' più lunga e vi racconterò un poco di cose che ho trovato sul riposo. Scusate. Che penso che possano essere interessanti e di anche di aiuto a tutti. Vabbè, cominciamo. Il corpo, come la mente, ha bisogno di silenzio, immobilità e riposo. Lo sapete questo, lo sappiamo tutti, però difficilmente ce lo permettiamo. Persino San Tommaso parla del riposo e dice che è necessario il riposo. Però è un condimento e non è un ingrediente principale. Ci sono persone che hanno bisogno di più e persone che hanno bisogno meno di riposo, d'accordo. Però dobbiamo sapere delle cose, cioè il riposo, il sonno, il riposo e il sonno, cosa provocano? Il rilassamento del corpo e anche della mente. Allora, il corpo, pur il corpo non si spegne mai, perché il cuore comunque batte, il sangue continua a circolare, il cervello si rilassa, non si spegne, come il telefonino, non si spegne
mai. Si
mette
in carica, insomma, ho capito.
Però si mette a riposo e quando si riposa scarica tutte le tossine che poi vengono metabolizzate nel corpo e riesce, questo penso non c'è scritto nella cosa che ho letto, ma penso che abbia a che fare con i sogni, riesce a come dire, a concentrarsi su cose sulle quali non riesce durante il giorno perché è pieno di stimoli, di pensieri, e quindi forse sono queste le pensate che magari uno si ritrova al mattino, oppure i sogni che fa la notte.
Io mi ritrovo su questa cosa perché le mie più insomma, positive intuizioni arrivano sempre col mese di settembre, quindi vuol dire che insomma in qualche modo durante l'estate mi sono riposata.
E difatti, a questo proposito, vabbè, ve la risparmio perché non ve la racconto tutta, però fra le varie forme di riposo c'è il riposo creativo, per l'appunto, perché il riposo come dire, favorisce la creatività, quindi quando ci siamo riposati bene ci ritroviamo più creativi.
Ecco.
Vi elencherò rapidamente perché questo mi sono già presa troppo tempo, tanti tipi di riposo sui quali ciascuno di noi può fare le sue riflessioni. Il riposo può essere fisico, e qua non vi devo aggiungere niente, altro che però il riposo può essere passivo o attivo. Passivo quando ci dormiamo, oppure facciamo, che ne so, neanche meditazione perché quello già comincia a essere attivo, oppure lo yoga, la meditazione,
la
lettura, che sono forme attive di riposo. Poi c'è il riposo mentale, il riposo sociale, questo è bellissimo,
bellissimo.
Questo ve lo devo
ne avremo
dire.
Bisogno tutti di questo.
Il riposo sociale è ritagliarsi uno spazio personale, oppure da condividere con persone che non chiedono, ma con cui semplicemente godere della compagnia reciproca. Il riposo sociale è un momento di piacere del tutto disinteressato da vivere con le persone giuste.
Mamma sì. Mia. Anche perché si crea quella dinamica anche di silenzio,
certo.
E o la sai vivere nella giusta maniera senza imbarazzo, è complicata.
E poi dopo, quindi riposo sociale, ve l'ho detto, il riposo sensoriale, qua ci sta poco con tutti i mezzi di comunicazione, il riposo emotivo, fate una ricerca, e poi il riposo spirituale e il riposo creativo.
Bello.
Vi ho fatto questa bella carrellata, se ci volete pensare, meditare.
Riflettere lo lasciamo così, per tutta l'estate questo.
Certo, intanto che riposate.
Esatto. Invece troviamo applicazione del concetto di riposo nella nostra rivista mensile di giugno. Allora, partiamo da Aladdin. Nel mese di maggio è stato fatto questo spettacolo, questa fiaba al Teatro di Saronno, dove i protagonisti hanno portato in scena il musical di Aladdin, e come l'anno scorso c'è stata una raccolta fondi per l'associazione Aiuti Terzo Mondo.
Indovinate chi era il motore o tra i motori di questa cosa?
Eccomi presente. E anche quest'anno il buon Massimo ci ha preparato un testo molto interessante che abbiamo pubblicato per lasciarlo alla vostra lettura da spiaggia. Altro argomento molto interessante è
Sì, questo è proprio bello.
Bello questo. Tutti alla Scala, praticamente l'ITC Zappa ha organizzato questo momento di opera. All'opera, insomma, sì, alla Scala di Milano.
Quindi, sì, ma questo è stato preceduto da un lavoro, così si fa per promuovere la cultura.
Brava, promuovi.
Così la scuola insegna l'amore per la cultura in tutti i suoi aspetti. Questi si sono preparati studiando. La maggior parte di noi non ascolta l'opera, non segue l'opera, perché bisogna lavorarci un poco, non è come ascoltare una canzone,
non è come andare al cinema,
loro ci hanno lavorato, sì, e poi sono riusciti a godere alla Scala, poi quindi neanche di questo spettacolo. Secondo me questi ragazzi hanno avuto una grossa fortuna,
un tassello culturale che hanno messo nella loro esperienza di vita.
È una grossa fortuna trovarsi in quel posto, in quel momento.
Verissimo. Proseguo nella carrellata Voci del Sud del Mondo, che è la rubrica, insomma, che seguo direttamente con persone diverse di mese in mese. Abbiamo raccontato quel mattino a Lampedusa, la lettura scenica che è stata organizzata dalle associazioni Quattro Passi di Pace al Cinema Prealpi, molto intenso, molto particolare.
Anche emotivamente.
Emotivamente, sì, qui era
importante.
Sì. È stato presente Vito Fiorino, che è uno dei soccorritori che ha vissuto questa esperienza direttamente in mare, insomma un'esperienza molto forte. Anche questo merita un momento di lettura, sì, e di riflessione.
Anche questo fa riferimento a quel famoso naufragio 2013.
Sì, e quest'anno ricorre l'anniversario, 10 anni.
E poi per celebrare l'anniversario continuano però le persone a morire in mare.
Guarda, veramente.
Ed è una cosa angosciante.
Bene. Mica tanto, ma insomma proseguiamo in questo cammino
di non bene
su questo argomento, no. Abbiamo, come sapete, questa presenza importante ormai in città che è Cantastorie, l'associazione culturale, e loro sempre propongono, organizzano, preparano iniziative.
Noi siamo fan.
Sì,
siamo
assolutamente
fan del Cantastorie. Adesso poi siamo al numero finale di questa stagione,
sì,
quindi anche loro fanno un po' di bilancio.
È bello perché hanno fatto la statistica delle iniziative che hanno promosso, per ogni iniziativa quante visite hanno organizzato e quante persone hanno girato intorno a queste esperienze, insomma, tra i volontari che hanno organizzato, insomma, hanno dato una mano a fare le attività, e i visitatori. Qui dice più di 1000 visitatori.
25 fra volontari, guide e volontari in servizio, e più di 1000 visitatori.
Quindi di grande valore questa realtà, e sta prendendo sempre più piede, insomma, ecco.
E poi qui ancora ci raccontano del pomeriggio d'arte a Castiglione Olona.
Sì, di questa passeggiata, insomma, artistica molto interessante.
La lasciamo alla vostra lettura, così magari vi incuriosite e andate a vedere. A questo proposito, Gli attenti lettori avranno notato che è qualche tempo che non pubblichiamo le,
brava, sì,
le chiese, i santuari,
andare per
della
chiese,
Lombardia,
le passeggiate,
ecco. Però non temete che alla ripresa ne abbiamo già in serbo per voi,
esatto,
quindi qualche altra gita ve la potete organizzare.
Diamo anche un po'
con la nostra rivista,
esatto, diamo anche un po' di spazio invece alle pagine di Casa Marta. Allora, qui il collegamento col riposo è complesso. Intendiamo riposo in quanto tempo dedicato agli altri, in tempo dedicato a occuparsi, insomma, di cose di valore, ecco. E quindi due articoli interessanti: uno sul servizio di aiuto allo studio al termine di un anno scolastico, quindi un po' una sorta di, anche qui, bilancio.
Anche questo è un po' un bilancio del servizio, poi rivolto ai giovani, vi racconta un pochettino come si svolge, a chi si rivolge, e sostanzialmente è stata un'iniziativa sempre di successo.
Di successo, sì. Sono state coperte 1400 ore grazie all'opera di 30 volontari, anche qui numeri importanti.
Leggendo questo articolo mi è sovvenuto una pubblicità che sento di Lella Costa, e questo mi dispiace anche un poco, che fa la pubblicità per il 5 per 1000 alla Chiesa Valdese. Non so se potevo dire le parole di...
Ormai abbiamo detto.
No, nulla da eccepire, no, per carità, per però carità. Dice che ti aiutano senza chiederti di che nazionalità sei, di che etnia sei, perché a Casa di Marta,
no,
te lo chiedono,
esatto,
forse.
Esatto,
no.
La
cioè,
cosa.
Penso che sia una cosa un po' trasversale questa.
Chi aiuta, non guarda
il colore.
È vero.
No.
O la provenienza, è vero.
Scusate.
L'altro articolo di Casa Marta è un regalo inaspettato alle terze medie dell'Istituto di Sant'Agnese. Bellissime queste cartoline, sia nei colori, nei disegni, che anche proprio nelle parole scritte da questi ragazzini. Anche qui io vi inviterei a leggerle, perché sono proprio deliziose, direi.
Sì,
ecco.
E poi proprio ti fanno vedere, secondo me, l'incontro del ragazzino con la realtà della carità, sostanzialmente,
esatto,
no? Dell'aiuto,
esatto,
alle persone, quindi perché si evince tutto questo dalle cartoline, dal testo.
E per concludere questa prima parte della prima parte, la decima edizione della Strada Ronno, 40 anni dalla fondazione della CLS, sarà il 24 di settembre, quindi quando ci saremo belli che riposati, belli che rilassati emotivamente e sensorialmente, si rientra. E
magari
questa,
anche un po' preparati.
Magari fatto un po' di movimento qua e là, si rientra per partecipare a questa edizione, insomma. Quindi anche qui non mancate, preparatevi. Nel frattempo lasciamo una musica speciale, In vacanza da una vita.
E fa il cameriere, l'assicuratore, il campione del mondo, la baby pensione, fa il ricco di famiglia, l'eroe nazionale, il poliziotto di quartiere, il rottamatore. Perché lo fai? E fa il candidato, poi fai l'esodato, qualche volta fai il ladro o fai il derubato, e fa opposizione. Estetista, e fai laureato, e fai il caso umano, il pubblico in studio, fai il cuoco stellato, e fai l'influencer, e fai il cantautore, ma fai soldi col poker, perché lo fai? e fai l'analista di calcio mercato, il bioagricoltore, il toy boy, il santone, il motivatore, il demotivato, la risorsa umana, il disoccupato. Perché lo fai? Perché non te ne vai? Una vita in vacanza, una vecchia che parla, niente nuovo che avanza, ma tutta la banda che suona e che canta per un mondo diverso. Pensare, parlare sempre, non ascoltare, ridere per fare male, fare pace per bombardare, partire per poi ritornare. Una vita in vacanza, una vecchia che balla, niente nuovo che avanza, ma tutta la banda che suona e che canta per un mondo diverso, libertà e tempo perso, e nessuno che
eccoci. Io vorrei vivere una vita in vacanza, non so te.
No,
non sempre.
No, cioè la vacanza, tutto è bello quello che finisce poi.
Ecco, proseguiamo, cioè, in questo iter di cammino, insomma, di riposo, e ascoltiamo qui con noi, abbiamo qui con noi le giraffe.
Abbiamo una sorpresona.
Sì, cinque ragazze, una più simpatica e carina di quell'altra, che vi racconteranno due articoli. Abbiamo il racconto del Festival Terra Mater e Nuovi Stili di Vita, la custodia della terra. Ve le presento come nome e poi ognuna racconterà. Abbiamo Matilde e Rihanna, Ilaria, Alice e Viola. Parte Matilde.
Ciao, sono Matilde e siamo un gruppo scout del Saronno 1 e ci è stato richiesto un contributo per la realizzazione di un articolo sulla seconda edizione del Festival Terra Mater, che si terrà nel mese di settembre a Saronno. Per poter realizzare questo progetto ci siamo dovute documentare appieno sull'argomento, consultando siti, pagine, social e intervistando gli organizzatori dell'evento. Ci è stato affidato questo compito, data la nostra passione per il giornalismo e per dare un contributo all'iniziativa. Tramite la redazione Orizzonti siamo venuti a sapere di questa opportunità per fare un'esperienza pratica con il giornalismo. Che cos'è Terra Mater? Terra Mater è un'organizzazione per sensibilizzare il pubblico di ogni fascia d'età sul tema ambiente, come migliorare i propri stili di vita in modo sostenibile tramite eventi, proiezioni cinematografiche, spettacoli teatrali per bambini, incontri con le scuole, eventi sportivi e musicali, domeniche senza auto e piantumazioni di alberi. È stato possibile realizzare un evento così esteso grazie alla partecipazione di vari enti, organizzazioni e associazioni sia laiche che religiose. Nel settembre dell'anno scorso si è tenuta la prima edizione, Perché cambiare la crisi climatica? È durata ben 40 giorni, dal 1 settembre all'8 ottobre, e sono stati organizzati 45 eventi di ogni tipo. Quest'anno invece il festival sarà strutturato in modo differente, durerà 10 giorni, ma ci saranno altrettanti eventi divertenti e allo stesso tempo educativi. Il tema di questa seconda edizione sarà: come possiamo cambiare le nostre scelte quotidiane? Passo la parola alla mia compagna.
Allora, io sono Rihanna e volevo dire che di questa nuova edizione ci saranno alcune parole chiavi, ovvero mangiare, nel senso che si intende non sprecare cibo e comunque cercare di mangiare cibo di stagione, Poi ci sarà vestire, che significa non comprare troppi vestiti e informarsi riguardo alla loro provenienza della fabbricazione. Poi muoversi, cercando di non utilizzare troppo le automobili, quindi di usare mezzi pubblici. Poi abitare, ovvero stare attenti all'economia domestica, risparmiare sulle energie dell'elettricità, e partecipare, ovvero cercare di far sapere il proprio pensiero a livello politico, economico e sociale. Noi, essendo scout, abbiamo trovato un grande collegamento riguardo a questo festival, visto che c'è una grande connessione, e quindi ci è sembrato in tema comunque per il nostro...
La vostra presenza, esatto. La partecipazione.
Adesso passo la parola a Ilaria.
Io sono Ilaria. Allora, passando all'altro articolo, leggerò delle frasi riguardo ai rifiuti che hanno scritto dei bambini. Allora, non butterò la spazzatura a terra, ma la butterò nel cestino di Pietro. Riutilizzare la plastica o il cartone, utilizzare l'acqua dell'asciugatrice per il ferro da stiro di Lisa. Cercherò di usare meno plastica nella vita quotidiana, Greta. Non buttare la plastica in mare, raccogliere i rifiuti che hanno gettato le persone. Cercherò di fare molto bene la raccolta differenziata. Mi impegnerò a riciclare tutto, cercherò di usare di più le borracce invece che le bottigliette di plastica per sprecare meno plastica. Cercherò di riutilizzare le cose che dovrebbero essere buttate riciclandole e creando dei nuovi giochi. Mi impegnerò, se c'è uno spazio bianco, a riutilizzare i fogli già disegnati invece di buttarli e prenderne uno nuovo. Non sprecare cibo, non buttarlo via quando è ancora buono, e per avere un futuro sostenibile vorrei cercare di mangiare tutto e non sprecare il cibo. Secondo me sono tutte molto importanti e alla portata di tutti, quindi tutti si possono impegnare a fare. Sì.
Che bravi i bambini!
Bello! Ce n'è una che ti è piaciuta proprio tanto di queste?
Allora, secondo me raccogliere i rifiuti che hanno gettato le altre persone.
È una bella cosa.
E che tutti ci possiamo impegnare.
Vero.
Passo la parola a Alice.
Ciao, sono Alice. E riguardo risparmio dell'energia ci sono altre frasi. Mi impegnerò ad andare in bici di Nicolò, cercherò di limitare l'uso dell'auto di Enrico, spegnere la luce prima di uscire dalle stanze di casa di Anna, spegnerò la TV dopo averla usata di Rebecca. Per avere un futuro sostenibile proverò ad accendere la luce solo se ho bisogno, Umberto, e usare meno gas. Come dicevi Ilaria, sono anche queste...
Sono piccole regole di buon senso.
Esatto. Alcune ce le impongono anche i genitori quando siamo a casa, come spegnere
no,
la luce.
No, ve le insegnano.
Ce n'è una che ti è piaciuta tanto di più? Di
forse è quella di spegnere la luce proprio di uscire dalla stanza, perché molte volte mi dimentico e a volte mi viene in mente, quindi dico vabbè dai, per l'ambiente posso tornare indietro in corridoio e spegnere la luce.
Così fai anche il moto.
Questo tutti i genitori.
Facciamo, ecco. Lo facciamo tutti,
E l'ultima delle giraffe?
Ciao, sono Viola e oggi parlerò di acqua terra. Le scuole secondarie di Schiaparelli e l'Arcivescovile Castelli si sono unite e nella piantumazione hanno raccolto delle opinioni che fanno sul risparmio dell'acqua. Ne leggiamo alcune. Non sprecheremo più acqua dolce perché è una cosa importante. L'acqua non si deve sprecare perché è importante per gli esseri viventi, e poi l'acqua fa di diventare più intelligenti. Non sprecare l'acqua è una cosa importante per i bambini poveri che non hanno acqua, cibo e niente. Non fare il bagno ma la doccia. Coltivare piante per migliorare l'ambiente. Per avere un futuro sostenibile vorrei non metterci tanto e fare la doccia. Quando mi lavo i denti spengo l'acqua. Quando faccio la pipì uso il pulsante piccolo perché spreca meno acqua. Quando mi lavo la faccia e me la insapono, chiudo l'acqua. Io apro il rubinetto, metto lo spazzolino e chiudo subito. Io, per avere un futuro sostenibile, pianterò i legumi nel mio orto. Mi impegno ad annaffiare le piante non sprecando l'acqua. Ogni volta che mangio l'insalata posso riutilizzare l'acqua di lavaggio per annaffiare le piante. Pianto tante piante per avere l'aria più pulita, e farò l'orto e lo farò vivere.
quella
come
che
sono
ti è piaciuta
avanti questi bambini.
Veramente, mm-hmm. Quella che ti è piaciuta di più?
Quella per non fare il bagno ma la doccia, perché io sono abituata a fare il bagno, però mi impegnerò a fare più da doccia per sprecare meno acqua.
A Bene. Me posso dirlo anch'io, quella che mi ha colpito di sì. più, quello che l'acqua fa diventare più intelligente.
La Laura si mette sott'acqua da qua fino al 31 d'agosto, ve lo dico adesso.
Chissà Bene. Che cosa ha voluto dire questo Emao che ha scritto questa frase.
Perché se bevi di più, sei più idratato, pensi meglio, secondo me. E questo è il motivo.
Oh, ci sono anche i bambini della Damiano Chiesa,
Sì.
della
sì, sì.
primaria di Damiano Chiesa dell'arcivescovile di Saronno, sempre elementari, e la scuola secondaria, come diceva.
Sì. Ascoltando loro pensavo che bello l'esercizio si potrebbe fare in vacanza con i bambini, proprio quello di dire su ogni argomento che abbiamo trattato, ogni bimbo di qualsiasi età o fa un disegno, o scrive una frase, o dice un pensiero, e poi lo si potrebbe raccogliere a settembre. Ci ragioneremo.
Sì, sì,
ricordiamo
sì,
sì. l'inizio del festival a settembre, vi ricordate la data indicativamente? Ce l'avete sotto mano? Così che insomma sappiamo qual è la partenza, sappiamo che la a Saronno a settembre, mi pare come l'anno scorso o è un po' meno? Avete già qualche indicazione? Stanno cercando le ragazze nel loro
smartphone.
Sono alla ricerca. Vabbè, intanto che lo cercano e lo preparano, intanto le ringraziamo, questo gruppo scout Le Giraffe.
Le elogiamo
perché
molto brave.
Non era una cosa da poco. E poi soprattutto, come dice Gigi, non hanno il collo lungo, sono ragazze come tante altre ragazze. Insomma.
E poi ragazzi, leggetelo quell'articolo, perché è anche scritto molto,
molto bene.
Bene.
Molto bene, infatti se la passione è il giornalismo, la strada è quella giusta. E intanto che ci prepariamo alla chiusura della prima parte, vi ricordiamo solo velocemente alcuni articoli da leggere, sicuramente quello dei 60 anni di sacerdozio di Don Romeo, che non può mancare,
genialissimo.
L'articolo invece su Giovanni Testori preparato dal nostro Diego, e le interviste della radio, sempre molto interessante. Ci fermiamo qui per la prima parte e ci vediamo dopo. Salutiamo Le Giraffe, grazie.
Grazie Giraffe.
Grazie a voi.
Interviste e attualità.
Eccoci di nuovo qui. Quindi abbiamo detto Festival Terra Mater
15-22 settembre.
Perfetto, segnato, poi ne parleremo di nuovo a settembre. Ma in questa seconda parte abbiamo con noi un ospite speciale. Ecco qua, Don Massimiliano.
Ciao.
Diciamo, ecco qua, ma in realtà era qua ieri.
Un po' inseguito.
Cioè lui, cioè non è che lui 20, dorme qui.
23 ore fa ero lì seduto al tuo posto.
Ecco, vedi.
Per ma la trasmissione del venerdì.
Ti ringraziamo e siamo fiere di averti qua con noi.
Sì, anch'io. Sono ecco. Fiero di essere finalmente qua dopo tanti inviti.
Ecco, partiamo dalla
perché
parola.
È un uomo molto impegnato questo.
Vabbè, però va bene così.
Fuggitivo.
Anche perché fa tante cose, segue diverse cose e quando ci si mette è sempre di spessore, di valore, perché l'abbiamo sentito in diverse occasioni, soprattutto quest'anno. Quindi partiamo dalla parola del parroco. La famiglia educa ragionando. Che ci dici su questo testo?
Allora, è da quando sono prete, ormai da 19 anni, che il tema della famiglia e dell'educazione è sempre stato al centro dei vari incontri e dei vari progetti pastorali. Qualche volta si usa il termine emergenza educativa, potremmo usare il termine passione educativa, che è più bello, perché altrimenti sembra che siamo qua a piangere, a lanciare degli allarmi. Invece lanciamo degli appelli animati da una passione. Sono stati degli appelli a questo tema dell'educazione in famiglia lanciati dal vescovo ausiliare della nostra zona pastorale, Monsignor Luca Raimondi, durante le cresime che ha celebrato in città, e anche il prevosto più di una volta, e anche gli altri miei confratelli, il Don Riccardo che segue la pastorale giovanile, hanno lanciato questo tema dell'importanza dell'educazione in famiglia. Questo perché, come mi piace ricordare ogni tanto qua in radio, io faccio a piedi il tragitto dal santuario qui allo studio, ed è sempre interessante, sempre anche bello vedere tanta gente, anche tante famigliole con accenti o lingue differenti, che sono sul Corso Italia. E allora questo tema della gioia, della libertà e dell'amicizia che richiamava Don Claudio nel suo articolo non sono davvero scontati, perché di famiglie ce ne sono, se ne vedono, con gli acciacchi dovuti a tante dinamiche della società in cui ci troviamo. Ecco che Don Claudio giustamente ricorda che papà e mamma devono essere sempre disponibili ad ascoltare, dialogare, dare fiducia, non soltanto con i piccolotti che non possono scappare dal seggiolino perché sono legati, ma anche dai ragazzini, dagli adolescenti, anche dai figli maggiorenni, mi verrebbe da dire, perché poi questo dialogo tra generazioni, dialogo cuore a cuore, non ha mai limiti, non ha mai frontiere. E questo Don Claudio lo sottolinea: non si tratta di formare solo ragazzi dipendenti, acritici fino a quando possiamo comandarli, ma si tratta di insegnare a dialogare e a ragionare. Seguendo un po' i salesiani, so che c'è un loro motto molto bello che dice che si evangelizza educando e si educa evangelizzando.
Molto bello.
E quindi penso che tante catechiste o catechisti che mi ascoltano, anche le suore, i preti, i laici, tutti i cristiani con quel briciolo di passione, con questa frase, insomma, non è che devono rompersi la testa per capire come bisogna educare. Alla fine si evangelizza educando, si educa evangelizzando, se uno ci mette un po' di passione, un po' di Vangelo, alla fine insomma la provvidenza è al lavoro anche per questo, anche per noi.
Bisogna lasciare fare un po' alla provvidenza. Proseguiamo con questo secondo articolo, Indulgenza e misericordia. Molto intenso questo articolo, ti direi.
Sì, stavolta l'hanno anche firmato, perché è da ottobre che ogni mese mi chiedono, propongo un articolo sempre in forma in genere anonima, però stavolta hanno messo anche il mio nome lì in fondo.
Perché ci piace sapere con chi stiamo parlando.
A me piace rimanere nell'anonimato.
Mannaggia.
E quindi cosa si può dire su questo tema dell'indulgenza e della misericordia? Allora, è un tema importante perché sta tanto a cuore alla Chiesa e a Papa Francesco. Delle volte qualcuno, anche dei confratelli, come battuta amichevole, per carità, però mi fanno la battuta dicendo: ma cosa vi è venuto in mente di tirare in ballo un altro giubileo, delle altre indulgenze, queste cose qua un po' retro. In realtà, cioè, non sono retro, perché Papa Francesco ha inventato un giubileo straordinario nel 2016, quindi non soltanto non è contrario, non soltanto fa i giubilei comandati, quelli che ci sono ogni 25 anni, ma nel 2016 lui stesso aveva inventato un giubileo straordinario nel quale, come avevo presentato nei mesi scorsi, aveva anche inventato i missionari della misericordia, di cui io faccio parte. E in particolare nel mese di marzo, come riporto all'ingresso di questo articolo, Papa Francesco, riferendosi al giubileo del 2025 che verrà celebrato in tutta la Chiesa Cattolica, lui stesso invitava a riscoprire, approfondire, a diffondere pastoralmente quell'ampliamento della misericordia che sono le indulgenze, che è il desiderio del Padre Celeste di averci sempre con sé, sia in questa vita sia nella vita eterna. Ecco, io mi ricordo nel giubileo del 2000, ero ancora seminarista, e il don del mio oratorio avevo usato questo esempio per spiegarci le indulgenze a noi. Beh, io avevo già 22 anni e accompagnavamo gli adolescenti, invece di fare la vacanza in montagna c'era la vacanza a Roma per visitare le basiliche, ricevere l'indulgenza, e il don del mio oratorio spiegava questa cosa con l'esempio dei chiodi piantati in un muro. Uno può piantare tanti chiodi in un muro perché è arrabbiato, per danneggiarlo, e la confessione toglie il chiodo, e quindi la confessione davvero ci leva i peccati. Però le conseguenze dei peccati restano, sono quei buchi che resterebbero nel muro, nel cartongesso, nel legno, in quello che sono le conseguenze dei peccati. L'indulgenza allora è stoppare, stuccare questi fori, che le conseguenze sbagliate del nostro cattivo uso della libertà hanno provocato. Ed è un po' quello che, senza usare l'immagine del muro e dei chiodi, spiega anche Papa Francesco. Nell'articolo metto sempre le parti in grassetto per aiutare la lettura, e Papa Francesco dice che, nonostante il perdono, nella nostra vita portiamo le contraddizioni che sono le conseguenze dei nostri peccati. Nella riconciliazione Dio perdona i peccati che sono davvero cancellati, però l'impronta negativa resta. La misericordia di Dio, dice il Papa, però è più forte anche di questo, diventa indulgenza del Padre che attraverso la Chiesa raggiunge il peccatore perdonato e lo libera da ogni residuo della conseguenza del peccato. Quindi un po' di stucco, di amore per farci tornare ancora più belli. E nell'articolo ho messo anche le varie condizioni pratiche, perché dopo i pellegrini curiosi vengono a domandare quali sono,
come
però,
si
le
fa?
Però le leggete.
Esatto.
Ma posso fare una domanda?
Sì.
Queste conseguenze del peccato sono per esempio modi di comportamenti, insomma, che noi abbiamo.
Possono essere comportamenti, e quindi emergono, diciamo, e si vedono ad occhio nudo, però dopo c'è anche la parte sommersa dell'iceberg, c'è anche la radice del peccato, diciamo così, per usare i termini di Sant'Agostino, per cui al di là, quando fate l'orto, penso che siate più pratici di me, non soltanto bisogna tagliare via i denti di leone, perché altrimenti il giallo è bello ma sfigura il prato all'inglese, ma bisogna proprio eliminare la radice. Per cui delle volte c'è un'emergenza, cioè ciò che emerge, che è il comportamento, ma delle volte c'è anche la radice, e quindi l'indulgenza che si riceve da parte della Chiesa è proprio per aiutarci ad andare anche alla radice. Comunque vi direi: ascoltate bene le letture di questa domenica, perché c'è la Genesi e poi San Paolo, che presentano proprio tutte queste dinamiche che da Adamo ed Eva in poi ci trasciniamo dietro.
Perché questo è un tema piuttosto importante e misterioso.
Ma infatti Massimo Tallaghidi mi aveva chiesto di fare altre trasmissioni, però per il momento
va bene così,
il clima estivo.
Esatto, un po' più di relax. Senti, un altro invece il nostro testo affezionato, un'altra rubrica per noi di mensile continua, ma che, a cui siamo molto legati, è quella di Don Angelo Centemeri, una lettera per voi. È proprio dedicata al santuario, in questo caso, sia un vero santuario.
Sì, l'ho visto ieri sera in formissima dalle suore per la solennità del Sacro Cuore. Quando io ero bambino, prima che io fossi, lui è, perché era il Monsignor Decano Prevosto di Saronno, e io amo sempre dire agli altri davanti a lui che io sono il suo successore nella radio per la trasmissione del venerdì. Però insomma, essere successore di Monsignor Centemeri è sempre un gesto, una cosa di... Lo dico perché ha messo tanti simboli della redenzione: l'agnello, la quaglia, la fruttiera, il pellicano, la fenice, ma non il pavone. Allora voglio fare un po' il pavone anch'io dicendo che sono il successore alla radio di Monsignor Centemeri. Allora, la lettera che scrive è sempre molto puntuale, e quando in questi mesi ho accolto i vari gruppi, soprattutto nel mese di maggio, i pellegrini che sono arrivati nell'anno giubilare, e sono già il doppio rispetto al 2022, siamo soltanto al mese di giugno, manca ancora un'altra metà dell'anno. Quando accoglievo i vari gruppi di pellegrini, mi affidavo sempre, mi appoggiavo alla guida spirituale che appunto aveva scritto Monsignor Centemeri qualche anno fa, e che lui poi riprende dai suoi materiali in questa lettera mensile. Penso che sia bello quel invito del Cardinal Martini, che conclude il suo scritto, che abbiamo ripreso anche nella brochure del santuario che era stata pubblicata. Il Cardinal Martini, durante una visita pastorale, lui invitava proprio a questo: il vostro sia un vero santuario nel quale si insegna e si pratica il silenzio, un luogo di preghiera, di pace, di intima gioia, dove si impara a meditare la scrittura e ad accogliere il perdono nel sacramento della riconciliazione. Quindi, come mi diceva ieri sera Monsignor Centemeri, l'arte, l'architettura, i particolari dei profeti, dei bassorilievi, eccetera, sono tutte cose importanti, ma non bisogna fermarsi alla buccia, bisogna raggiungere la polpa. E questo è il cuore del santuario. Affinché sia un vero santuario, questo bellissimo edificio che ha una facciata così significativa, che richiama sia la chiesa terrestre sia la chiesa celeste nella descrizione che ci ha lasciato Don Angelo, ecco, questo santuario con questa facciata così significativa deve essere qualcosa di vivo, di palpitante, ed è quello che si cerca di fare con chi vi passa davanti e chi vi entra, cercare di far sì che i turisti diventino pellegrini. Delle volte la tentazione, il rischio, le conseguenze del peccato originale di cui mi chiedevate prima, ad esempio, è che tante volte anche i nostri fedeli li portiamo a fare un pellegrinaggio, ma in realtà soltanto turismo, e si resta sulla buccia delle cose molto belle, molto suggestive, ma si perde il tesoro più grande. Invece, come invitava il Cardinal Martini, insomma, questo deve essere un vero santuario. Anche il turista che passa può diventare pellegrino. Martedì scorso c'era una luce brilla per te, quindi il santuario resta aperto fino alle ore 21, ed è stato bello perché casualmente sono passati due olandesi con il loro cagnolino e sono rimasti a turno fuori con il cane per entrare dentro. Erano dei turisti che sono diventati pellegrini parlottando un po' in inglese insieme, e poi anche un altro gruppo di gente che veniva dalla Cina, dalla Germania, dall'America, e sono rimasti piuttosto sul gruppo turistico, sulla prospettiva turistica. Però dopo ho visto che c'erano evidentemente soprattutto un tedesco e un americano, due molto cattolici, che hanno acceso la candela, hanno fatto domande, si sono lasciati insomma provocare dalla bellezza del santuario, perché la bellezza è una delle strade che ci porta al vero, al bene, quindi anche a Dio.
L'ultimo, diciamo così, testo è quello del gruppo di Barnaba. In realtà, ci dicevamo prima, magari lo lasceremo più alla lettura.
Magari me lo spiegate voi.
Ecco, magari appunto, se vuoi dirci qualcosa tu, ma se no lo lasciamo tranquillamente alla lettura estiva.
Sì, lo lasciamo alla lettura estiva. Io, come sapete, sono stato in missione all'estero, in Francia, quindi quando questa cosa è iniziata... io non c'ero e quindi non sono molto dentro questo cammino sinodale, inteso come, come commissioni o iniziative che sono sorte in questi ultimi mesi o come ultimi anni. Devo dire che però il cammino sinodale, nel senso di camminare insieme, non è un nuovo stile di chiesa, ma è uno stile rinnovato di chiesa. È quello che... anche quando c'era Papa Benedetto, anche quando c'era Giovanni Paolo II, il camminare insieme poi è caratteriale e dipende dall'apertura di cuore, per cui può esserci qualsiasi Papa, qualsiasi Vescovo, qualsiasi prete, ma se uno non apre il cuore, il cammino sinodale, cioè l'apertura all'altro, non gliela imponi da fuori, era la provocazione educativa di cui si parlava all'inizio. Quindi questo cammino dell'essere insieme per capire qual è la realtà che cambia, e quindi tradurre il Vangelo, l'educare, il trasmettere la fede nel modo più adatto.
E completiamo la parte, insomma, della rivista con le pagine delle parrocchie, lasciando alla vostra lettura, ma soprattutto alla visione, le foto sulla prima comunione, sulla cresima e sulle esperienze del rosario.
Ecco, sì. Se siete curiosi di sapere la mia faccia, a pagina 31 ci sono io mentre battezzo la piccola Tecla al Matteotti,
ecco,
alla parrocchia San Giuseppe.
Molto bene.
Sì, bene. Sì. Vedrete le foto dei bambini, sentirete i loro racconti, i loro pensieri. È cosa più adatta, esatto, alla lettura riposante.
È stata una presentazione di giugno del magazine Orizzonti molto intensa, molto ricca, ecco perché il riposo è proprio necessario. Con Laura e Laura ci vediamo a settembre
e quindi vi auguriamo buon riposo
e grazie Don Massimiliano di essere stato con noi. Ciao,
a venerdì,
ciao
prossimo a tutti. Per gli ascoltatori.
E non è un mondo se non mi fa amare quel che c'è. E non è vita se non posso viverla con te. Ti cercherò tra mari aperti nell'eternità. Ti ruberò anche all'eternità. Che bella sei, così precisa dentro ai sogni miei. Che luce fai quando ti guardo e non lo sai. Estenderò tutto.